Eccoci tornati in diretta, Stadio Aperto, TMV Radio, come sempre una grande serata da vivere con noi fino alle 20 con tantissimi ospiti e noi diamo il nostro buon pomeriggio ad Enzo Maresca. Ciao Enzo, buonasera, ben trovato, ciao.
Ciao, buonasera.
Allora Enzo, vado subito dritto sull'obiettivo perché so che questo calcio a te è particolarmente caro, sto parlando ovviamente quello della Premier League. Ieri sera è ricominciato il campionato, è subito un successo importante quello del Manchester City che ha battuto 3-0 l'Arsenal. So che hai guardato la partita, insomma si ricomincia da dove avevamo finito, cioè col Manchester City sempre rullo compressore, però ormai lontanissimo, no, dalla vittoria in Premier, perché insomma il Liverpool ha un distacco abissale.
Sì, come hai detto te, l'importante è che piano piano ricomincino un po' tutti i campionati, è ricominciato anche quello inglese. Sì, è stata una partita praticamente a senso unico, credo che esclusi i primi 10 minuti, poi dopo praticamente ha comandato il City per il resto della gara. Campionato, come hai detto te, praticamente già finito. Quindi credo meritatamente vinto dal Liverpool, e quindi credo che per quanto riguarda la lotta, voglio dire, della vittoria della Premier, ci sia veramente poco da fare.
Certo, ci voleva proprio Jurgen Klopp, no, per dare una scossa a questa squadra, perché comunque anche negli anni, e tu sei testimone Enzo, il Liverpool ha sempre avuto delle buone squadre, però gli è sempre mancato, no, l'acuto finale, il fatto di poter in qualche maniera anche creare un po' di vuoto. Klopp, secondo te cosa ha portato? Probabilmente forse una mentalità vincente, e non solo, anche dal punto di vista della squadra, no? Io penso anche della disposizione in campo, e io vedo dei giocatori con più personalità, e alcuni insomma c'erano anche prima.
Sì, diciamo che un po' come tutte le società, come tutti i club, comunque ci sono comunque dei cicli, no? Io sì, mi ricordo il Liverpool di Benitez, che comunque ha avuto diversi successi anche internazionali, vincendo la Champions, eccetera. Poi è normale che c'è stato comunque un momento un po' più tranquillo, e adesso negli ultimi anni credo che comunque il Liverpool sia tornato ad essere una delle squadre più forti, direi, al mondo. Cosa ha portato Klopp? Ma sicuramente da un punto di vista dell'empatia, della sinergia con i giocatori, da quello che mi dicono e da quello che si può anche, voglio dire, vedere, ha sicuramente un passo in più rispetto agli altri. E poi comunque ha dei giocatori veramente forti, da Van Dijk, da Sané, da Mané, da Firmino, ha comunque dei giocatori,
Salah appunto,
poi i due terzini che sono comunque Robertson e anche l'altro ragazzo giovanissimo, sono comunque dei giocatori fortissimi. Quindi voglio dire, c'è stato, come tutte le volte che succede che vince una squadra, è sempre comunque per un insieme di cose.
Invece non si riesce a capire che sta succedendo, che cosa stia succedendo al Manchester United, perché ormai è troppo tempo che questa squadra, che ha un blasone enorme, una forza anche economica pazzesca, però fa una fatica enorme, no? Ormai ad entrare in quella che è la lotta di vertice e a vincere trofei. Insomma, è vero che con Mourinho si sono portati a casa in Europa League, però hanno cambiato tanti allenatori, cioè dopo Sir Alex credo che sia stato veramente difficile per loro, no, trovare una continuità tecnica.
Sì, è un po' la conferma che comunque, pur avendoci il fattore economico a favore, tante volte comunque se non hai altri fattori è molto difficile che possa funzionare tutto. Credo che la stessa cosa stia succedendo anche all'Arsenal dopo Wenger.
Sì.
Comunque sono due società comunque gloriose, due società che adesso stanno facendo fatica, ma credo che comunque dopo 20 anni di Ferguson e dopo tantissimi anni di Wenger, comunque ci sta che qualche difficoltà la puoi trovare. Speriamo che comunque presto possano tornare entrambe le società a competere per trofei importanti, perché comunque sono due società storiche e gloriose, come per esempio può essere in Italia, ecco, il Milan.
Assolutamente. Invece voglio tornare proprio per chiudere la parentesi sulla Premier League, anche su Emery, no? Visto che tu toccavi l'argomento degli allenatori. Io avevo molta fiducia in Unai Emery anche nel calcio inglese, invece anche questa avventura, un po' come quella col Paris Saint-Germain, dove probabilmente ha pesato tantissimo la famosa, no, rimonta del Barcellona, quella in Champions League, sicuramente quella è stata un po' una sorta di caporetto anche per lui, cioè alla fine è stata una botta importante per la sua carriera. Però io all'Arsenal lo vedevo bene, sinceramente mi sembrava una piazza ideale per un allenatore come lui, che dici?
Ti dico semplicemente un po' quello che ti dicevo prima, che è successo anche comunque al Manchester United. Dopo Wenger riuscire a trovare immediatamente un allenatore che possa andare bene per tanti anni, secondo me diventa difficile e complicato. Bisogna avere pazienza, bisogna aspettare. D'altronde, come è stato fatto sia con Ferguson che con Wenger quando hanno iniziato, e sì, poi alla lunga credo che comunque questa scelta di aspettare paghi. Nel caso di Unai Emery questo non è successo. Adesso hanno preso comunque un allenatore che comunque ha giocato diversi anni lì all'Arsenal, è un allenatore di casa.
Arteta, sì,
probabilmente avranno un po' più di pazienza e chissà riesca a fare un po' meglio per diversi anni, per tanti anni.
Voliamo verso la Spagna, sempre sfida Barcellona-Real Madrid, insomma si è ricominciato anche nella Liga. Alla fine chi la spunta secondo te? Cioè per quello che hai potuto vedere prima dell'emergenza coronavirus, poi oggi è tutta un'altra storia, nel senso che diventa un po' più difficile fare delle previsioni, però io credo che la forza di queste due squadre insomma alla fine sia quella che faccia la differenza. Ecco, oggi vedi più Barcellona o Real Madrid per la vittoria in Liga?
Ma sinceramente ti direi più Barcellona per quello che sto vedendo, poi dipenderà anche un po' tanto dalla Champions, chi andrà avanti, chi non andrà avanti, perché comunque sia il Real Madrid che perse in casa col City, sia il Barcellona che se non sbaglio pareggiò a Napoli, e comunque sono due società dove hanno in bilico anche il discorso della Champions.
Vero.
E quindi magari può condizionare un po' eventualmente chi va avanti, dopo condizionare un po' la Liga.
Senti Enzo, da allenatore quale sei? Insomma, visto la tua già buona, anzi ottima esperienza, insomma siamo anche a Manuel Pellegrini, quindi credo che sia stato sicuramente per te un passo importante nell'affrontare questa carriera. Ti chiedo, come mai Messi vuole così fortemente Lautaro Martinez al Barcellona? Nel senso, nessuno discute il valore di Lautaro Martinez, ma secondo te Lautaro proprio nel contesto offensivo del Barcellona giocherebbe a meraviglia, cioè entrerebbe a meraviglia secondo te?
Ma credo che sia un reparto offensivo già difficilmente da migliorare, perché comunque con Messi, Suarez e Griezmann dietro hanno anche questo ragazzo Ansu Fati, un ragazzo fortissimo, sì, sia comunque un reparto offensivo difficilmente da che si possa migliorare. Sicuramente Lautaro Martinez è un giocatore che farebbe comodo a tutte le società, incluso comunque il Barcellona, ci può stare. Poi,
però è proprio lui è una seconda punta, no Enzo? Nel senso, come tipo di giocatore, secondo me l'Inter ha trovato la chiave giusta, no? Perché gioca con Lautaro e Lukaku, no? C'è una prima punta e una seconda punta. Il Barcellona gioca un po' in maniera diversa. O
sì,
no?
Sì, sì, anche se poi sì, giocano sì, in maniera diversa, anche se poi sai, i giocatori forti trovano sempre le soluzioni e gli spazi.
Ah, sì.
Comunque, al di là di averci comunque un allenatore, a mio avviso, bravo, che ti dà la possibilità di giocare bene. Chissà possa anche un po' influire il fatto che comunque sia argentino, Messi argentino, comunque si conoscono e questo possa influire un po'. Però credo che comunque sia un giocatore talmente forte che io farei fatica a darlo via.
Ah beh, certo, infatti l'Inter non lo vuole dare via, ma insomma se arriva un'offerta da 111 milioni di euro, che è poi il valore della clausola rescissoria, a quel punto sai, non ci puoi far niente, perché comunque se tu paghi lo puoi prendere il giocatore, e credo che insomma lui andrebbe volentieri, ecco, al Barcellona. Voglio rimanere sul Barcellona prima di andare al Siviglia, io lo definisco il tuo Siviglia, perché insomma lì hai vissuto parentesi importantissime della tua carriera, e ti chiedo, ma Pjanic Arthur, questo scambio, no, che insomma è in ponte, di cui si parla eccetera, potrebbe portare dei vantaggi ad entrambe le squadre? I ruoli sono diversi, uno è un regista, Pjanic, Arthur a me sembra più una mezzala, però Enzo, centrocampista sei te, quindi ti chiedo un giudizio tecnico.
Sì, no, è anche vero che Pjanic prima di arrivare alla Juve comunque faceva anche un po' l'interno come lo è Arthur. Sicuramente a mio avviso sono due ottimi giocatori. Sicuramente se entrambi non sono contenti dove sono, sicuramente dove andranno possono far meglio.
Io non credo che però siano scontenti, cioè nel senso che magari a Pjanic a Barcellona gli piaccia, Arthur ho visto che insomma qualche resistenza la fa, però al di là della volontà dei singoli, no? Sì. Ti chiedo insomma, cioè, Arthur è più mezzala probabilmente, più un giocatore, no?
Sì, Arthur è più diciamo mezzala offensiva, trequartista. Però ti ripeto, era un po' lo stesso ruolo che ricopriva Pjanic ai tempi della Roma,
sì,
che faceva un po' l'interno, faceva un po' il centro offensivo, e poi dopo si è trasformato in playmaker. Credo che, non so se Arthur questo ruolo possa coprirlo, però sicuramente è un giocatore molto molto forte,
sì,
anche
sì. E comunque la Juve in casa c'ha Bentancur, che non so se hai visto insomma in azione in questo campionato, ma in quel ruolo lì sta facendo passi da gigante, veramente certo, un bel certo. giocatore. Senti, invece il Siviglia mi sembra sia messo bene in Liga, insomma è una squadra che quest'anno si può togliere delle soddisfazioni.
Ma credo che il Siviglia gli abbia fatto bene questa pausa, perché prima che si vedesse tutto quello che è successo, stava avendo delle difficoltà e adesso ha ricominciato benissimo, una vittoria, un pareggio. Adesso diventa anche difficile comunque in area di giudizio, perché giocare ogni tre giorni fa veramente fatica a recuperare l'energia e fatica comunque a far bene tutte le gare. Il Siviglia ha iniziato bene, sta lottando per la Champions, ci ha attaccato diverse squadre, ma secondo me poi la prima dovrebbe farcela.
Assolutamente. Invece ti porto su quello che è successo ieri. So che non hai visto la partita, però il risultato ha portato il primo trofeo importante per un allenatore come Rino Gattuso, che tu conosci bene, sai quanto ci mette del suo, quanto passione ha in questo lavoro. Insomma, battere la Juventus anche sei calci di rigore, vincere la Coppa Italia, penso che per lui sia stato veramente un qualcosa di fondamentale anche per la sua carriera di giovane allenatore, perché noi di Gattuso, cioè ci sembra, no, che Gattuso sia Gattuso da una vita, ma è perché ha giocato tanto e perché comunque è un elemento fondamentale, no, voglio dire, di quella che è stata insomma la storia recente del calcio italiano. E ora da allenatore sta andando avanti, secondo me, anche con buoni risultati, al di là della Coppa Italia. Che pensi?
No, sì, diciamo che ha iniziato giovane anche da allenatore, quindi comunque adesso sono oramai diversi anni, ha vinto il primo titolo e comunque credo che sia anche meritato,
sì.
Per comunque la passione che ci mette, poi anche per gli ultimi avvenimenti delle ultime settimane, credo che...
Sì, per il dramma della sorella, certo.
Esatto, credo che comunque portare a casa una soddisfazione così comunque gli possa far bene, anche se davanti a un dramma così, voglio dire, non c'è soddisfazione che possa tenere, però perlomeno attenua un po', diciamo, la situazione.
Enzo, tu conosci molto bene il nostro paese, no? E quello che naturalmente comporta un risultato. Se oggi le prime pagine sono tutte per Gattuso, il trionfo di Ringhio, eccetera, dall'altro lato è cominciato una sorta di piccolo, medio, grande processo a Maurizio Sarri, perché Supercoppa non l'ha vinta, ci ha pensato la Lazio, la Coppa Italia l'ha vinta il Napoli, oggi lui è primo in classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio e ha la partita di ritorno con Lione dove parte dallo 0-1 dell'andata. Che c'è da aggiungere? Ecco, cioè, è giusto secondo te già criticare Sarri e cominciare ad avere dei dubbi sul fatto che sia più o meno adatto a una piazza come quella della Juventus, ad allenare un club come la Juve, o è normale a trovare queste difficoltà?
No, credo che difficoltà, anche se si chiami comunque Sarri, difficoltà quando inizi un progetto nuovo ci sta che tu possa avercele. Nel caso di Sarri credo che comunque un progetto appena iniziato ci sta, poi comunque come hai detto te c'è ancora la Champions, c'è ancora il campionato, logicamente la Coppa Italia e la Supercoppa sono state perse, però se vuoi eventualmente ottenere qualcosa di importante devi poi averci comunque pazienza, aspettare, credo che comunque i risultati arrivino.
Sì.
L'ha fatto al Chelsea, li ha comunque ottenuti, non a livello magari di titoli a Napoli, ma tante volte abbiamo l'abitudine di giudicare solamente per i titoli che si vincono, ma tante volte puoi anche non vincere un titolo ma comunque far bene e ottenere risultati importanti, cosa che ha fatto Sarri a Napoli.
Sì, questo è vero, Enzo, però una delle critiche, no, che vengono portate a Sarri è, ma secondo me c'è anche un altro aspetto, poi voglio condividere con te questa riflessione, cioè che il calcio che lui faceva a Napoli era fatto con un determinato tipo di organico e i giocatori che ha la Juventus sono diversi rispetto a quelli del Napoli ed è più lui che si deve adattare forse a loro rispetto a quanto invece lui mettevano nel Napoli e li faceva giocare in una certa maniera, perché insomma poi alla fine giochi con Dybala, giochi con Ronaldo, lui stesso ha detto non è facile mettere insieme, no, davanti caratteristiche come loro due, forse ci si aspettava che fosse calcio champagne come a Napoli e quindi magari questo è l'errore di base nella valutazione di Sarri, o no?
Sicuramente gli organici diversi fanno sì che comunque non possa sviluppare lo stesso calcio. Il calcio che abbiamo visto tutti a Napoli, io ho avuto anche la fortuna di vivere tre persone al Chelsea, è stato comunque un calcio di un livello importante. Adesso cambiano le rose, cambiano i giocatori. Credo che in parte quello che stia succedendo alla Juve era quello che un po' gli è successo all'inizio al Chelsea con Hazard, dove comunque un po' devi comunque modificare qualcosina, perché ti ripeto che alla lunga è comunque un allenatore che comunque può ottenere risultati importanti.
Assolutamente sì. Invece voglio portarti, Enzo, sulla Champions League, perché come abbiamo detto, no, per il campionato si gioca a porte chiuse, e questo vale a parte la Premier, dove insomma ormai il Liverpool è avanti anni luce, il Bayern Monaco ha già vinto, però insomma dove in quei campionati c'è ancora un po' di battaglia, magari le porte chiuse potrebbero livellare i valori, o quantomeno accorciare le distanze tra le squadre. In Champions League che ci dobbiamo aspettare? Perché c'è Paris Saint-Germain e il Lione, che sono fermi ormai da fine febbraio e andranno a fare... Ora, il Paris Saint-Germain è già ai quarti, il Lione deve giocare con la Juventus la gara di ritorno, e sono tutti punti di domanda. Però in generale, ecco, ti aspetti una sorpresa? Cioè, quest'anno è l'anno della sorpresa, della vittoria in Champions League di una squadra che magari non ci si aspetta, o alla fine, secondo te, i valori dei club più forti verranno comunque a galla?
Io credo che no, credo che alla lunga verranno comunque a galla, a differenza dei campionati dove si è interrotto un campionato che c'erano già dei punti di vantaggio, e quindi alla ripresa comunque puoi gestire un vantaggio. La Champions no, la Champions essendo partita a scontri diretti ci può eventualmente esserci qualche sorpresa, però ho sempre la sensazione che alla lunga, come ti dicevo prima, verranno fuori comunque le qualità delle squadre, e alla fine saranno sempre comunque le stesse ad arrivare in fondo.
Sì, e se oggi dovessi fare un nome, cioè visto che comunque il Liverpool non c'è più e poteva essere veramente la grande favorita, chi potrebbe essere quest'anno?
Ah, io credo che comunque il City possa essere una squadra pericolosa, perché comunque avendo vinto a Madrid e avendoci il ritorno in casa, comunque potrebbe eventualmente essere una sorpresa, anche se comunque questa è un po' la competizione del Real Madrid vista gli ultimi anni, e quindi credo che comunque anche questa sarà una partita difficile, però ti direi il City.
È il City che può essere sicuramente la squadra che poi da una vita lo sta cercando, no? Questo risultato, anche di poter vincere una Champions, soprattutto ora con Guardiola, e sarebbe anche per lui, credo, voglio dire, perché spesso, no, si mettono le etichette, ma lui vinceva solo la Champions, la può vincere solo una squadra come aveva il Barcellona, ha allenato il Bayern Monaco, ha allenato il Manchester City, però io credo che, come al solito, no, troppo spesso si vada per compartimenti stagni, no? Come dire, Guardiola poteva vincere perché Barcellona era una squadra invincibile, poi è andato da altre parti e non l'ha fatto. Io non credo che questo valga, no? In senso assoluto nel calcio, che dici? Cioè, mi sembra siano etichette messe così, ecco.
Sì, sono d'accordo con te, credo che comunque sia difficile sempre vincere, anche perché poi alla fine vince solamente uno. Ed è veramente difficile, poi soprattutto in una competizione come la Champions, dove una virgola può fare la differenza, e quindi credo che sia molto difficile. Poi le etichette, purtroppo, siamo un po' abituati in modo errato a farlo, però non è corretto, ecco. E non credo che Guardiola possa vincere la Champions solamente col Barcellona.
Anch'io la penso come te,
con altre squadre.
Enzo, le ultime due o tre domande prima di salutarti. La prima te la faccio sui giovani italiani, perché i giovani italiani in questo momento stanno rialzando la testa, mi sembra di poterlo dire con fiducia, anche perché abbiamo visto la nazionale di Roberto Mancini, e abbiamo visto anche che cominciano ad avere spazio nei club italiani con un po' più di continuità rispetto al passato. Ora, chiaramente dico Sensi e Barella all'Inter, perché comunque l'Inter è terza in classifica, è una squadra importante, però potrei dire di Tonali al Brescia, e magari Zaniolo, che sta facendo molto bene alla Roma, anche se ha avuto questo infortunio al legamento crociato. Però mi vorrei soffermare sui centrocampisti. Tonali, Barella, Sensi. Secondo te chi è quello che in prospettiva...
C'è anche Castrovilli, no?
Bravo, sì, giusto. Ora mi ero scordato di Castrovilli, hai perfettamente ragione. Cioè, ci metto anche Castrovilli tra i centrocampisti, hai perfettamente ragione. Tonali, Barella, Sensi e Castrovilli. Secondo te... chi ha più prospettiva di miglioramento ulteriore?
Bella domanda.
Sono tutti forti, puoi cavartela dicendo sono tutte e quattro forti.
No, sicuramente sono tutte e quattro forti, tutte e quattro bravi. Quello senza
Tutte e quattro caratteristiche diverse, se ci pensi bene. Non so se sei d'accordo.
Stavo pensando un po' chi aveva. Io credo che comunque, essendo loro giovani, credo che comunque hanno tutti e quattro margini di crescita, e questo è anche, credo che sia un bene per loro, perché comunque l'obiettivo, l'ambizione è sempre quella di provare a crescere, a migliorare, e credo che comunque siano quattro giocatori importanti, quattro giocatori già forti, ma tutti e quattro hanno margini di crescita e di miglioramento.
Assolutamente. Senti, su Castrovilli, visto che insomma hai toccato giustamente questo tasto, tu Castrovilli lo terresti a fare la mezzala, Enzo, oppure lo sposteresti anche in quello che è il suo ruolo naturale di trequartista? Cioè, secondo te è un giocatore che ti potrebbe far bene tutte e due le fasi, perché da mezzala alla grande, perché poi va al tiro, no? Segna. Trequartista si avvicinerebbe ulteriormente alla porta e quindi avrebbe anche possibilità ulteriori, ecco.
Ma guarda, ti dico, in questo periodo se ne sta parlando tanto, però io veramente più si va avanti più ho la sensazione che oramai bisogna essere bravi a far tutto. Io credo che Castrovilli possa fare sia la mezzala, possa fare il trequartista, possa fare entrambi i ruoli perfettamente. Credo più che altro che oggi oramai siamo in una dimensione dove o sei bravo a fare più ruoli oppure diventi un giocatore limitato, e quindi credo che sia un bene per lui che possa fare entrambi i ruoli.
C'è un Enzo Maresca in circolazione in Italia o all'estero, in Europa, nel mondo, hai visto qualcosa che ti ricorda le tue caratteristiche oppure?
No, io lo dico sempre la stessa cosa, alla fine era un giocatore normale che comunque ha avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori bravi e di conseguenza sono migliorato guardando gli altri, quindi questa è stata un po' la mia fortuna e basta. Poi adesso oramai sono passati già un po' di anni e quindi è passato, ecco.
Enzo, nel salutarti ti chiedo dell'Atalanta, perché comunque l'Atalanta rappresenta oggi forse dal punto di vista del gioco, dell'intensità, dell'agonismo, la squadra più europea che abbiamo nel campionato italiano. Chiaro che ora, dopo l'emergenza coronavirus, resterà da capire come può essere in condizione, perché l'Atalanta di solito di Gasperini parte a razzo, poi ha una fase di mantenimento della forma e poi accelera nel finale. E l'abbiamo visto anche a marzo, prima della sospensione, che ha fatto una super partita a Valencia. Ti chiedo, l'Atalanta oggi è una grandissima realtà del calcio italiano, cioè la possiamo già collocare, perché in tanti dicono ma vedete se poi va via Gasperini, però io credo che insomma il percorso che ha fatto in questi anni questa società debba essere elogiato.
Ah, senz'altro, sì, no, il discorso della società va elogiato senz'altro, e poi se è già una realtà credo assolutamente sì. Anche io ho la sensazione che sia un po' la squadra più europea che ci sia, sinceramente è anche molto molto divertente al vederla, quindi sono molto contento quando vedo una partita dell'Atalanta, perché mi diverto, e sinceramente vivendo all'estero ormai da un po' di anni è un po' anche motivo di orgoglio per me parlare dell'Atalanta all'estero, perché comunque ha veramente un calcio bello, coraggioso e divertente.
Assolutamente, e su questo non c'è dubbio, e auguriamo ovviamente i migliori successi all'Atalanta, come ad Enzo Maresca, che ci deve salutare nel dire cosa c'è nel tuo futuro immediato. C'è qualcosa che si muove, Enzo, oppure tutto tace?
No, adesso sembra che qualcosa si stia muovendo, aspettiamo, e nel frattempo...
Ci puoi dare un'indicazione sul campionato? No, niente, nulla, ci mancherebbe.
No, tanto vediamo quello che succede, però credo che in questo momento non posso fare altro, io come tanti tanti altri allenatori, che è quello di guardare, studiare, cercare di capire in che modo riuscire a fare le cose per bene.
Però qualcosa potrebbe accadere in vista anche del prossimo anno, e noi te l'auguriamo. Sì. E noi te l'auguriamo. Enzo Maresca, è stato un piacere averti qua, stai aperto a TMV Radio, un abbraccio forte, torneremo a sentirci più avanti, e grazie ancora della tua disponibilità. Ciao Enzo, a presto.
Ciao.
Bene, ringraziamo Enzo Maresca, a questo punto noi ci fermiamo, un piccolo break, radio giornale, le notizie del meteo, tutto quello che c'è da sapere, poi torniamo alla grande, ancora qua in diretta su TMV Radio con ospiti, e andremo avanti fino alle 20. Tutto questo tra poco su TMV Radio.